Eccoci qua, ben trovato all'ingegner Felice Vinci. Eccoci,
Salve, bentrovata.
ben trovato ingegnere. Allora, scrittore, ricercatore e naturalmente autore di un libro del quale abbiamo già parlato, cioè I misteri della civiltà megalitica. Che è il suo ultimo bestseller e naturalmente tratta di civiltà, come dice il titolo stesso, che riguardano la preistoria della storia, quindi si va indietro veramente di migliaia di anni. L'ingegner Vinci, nel trattare, diciamo, questo suo argomento, si riporta fino alla civiltà dei Sumeri. E qui già nasce il primo inghippo, cioè ci sono studiosi, ricercatori, ingegnere che sostengono che in realtà la civiltà è iniziata molto prima rispetto a quella che normalmente si vuol far partire da quella sumerica. Secondo i suoi studi, secondo le sue ricerche, come stanno le cose?
Allora, io innanzitutto mi appoggio a quello che dice la scienza, che finora è arrivata alla conclusione che i Sumeri sono arrivati o hanno iniziato la loro civiltà, sembra attorno al quinto millennio avanti Cristo. E è da notare come la scienza ha anche osservato un fatto molto curioso, cioè che la civiltà sumera parlava una lingua, appunto la lingua sumera, che non è una lingua vicina alle lingue del Medio Oriente, è una lingua considerata isolata rispetto all'intero gruppo di lingue che si parlano in Medio Oriente, ma anche più lontano. Questo è una cosa molto curiosa. E d'altra parte è curioso anche il fatto che i Sumeri arrivano, più o meno si trovano nell'area dove sappiamo che si trovano, cioè in Mesopotamia, nello stesso periodo in cui nasce la civiltà megalitica sulle coste atlantiche della Francia nord-occidentale. Secondo gli studi più recenti, ho consultato uno studio proprio aggiornatissimo che risale a meno di un anno fa, la civiltà megalitica nasce praticamente appunto sulle coste della Francia. E in tutta quell'area atlantica si diffonde rapidamente sia verso l'Inghilterra sia verso la Spagna e poi giù in pratica e si trovano tracce anche in Sardegna naturalmente, ma in buona sostanza è proprio in Francia che abbiamo l'esplodere di questa civiltà. D'altra parte il mondo sumero, che è considerato appunto isolato come lingua rispetto al Medio Oriente, vari studiosi hanno trovato dei riscontri alla lingua sumerica in zone molto diverse da quelle che sono attualmente considerate. Nel mondo della Lettonia, dove ci sono i Dainas, che sono dei canti tradizionali molto simili a canti sumerici, e vi sono liste lunghe di parole lettoni che sia per significato sia per suono riportano il mondo, riprendono parole sumeriche. Uno studio simile è stato fatto anche da uno studioso tedesco che ha trovato una specie di substrato o comunque delle attinenze della lingua tedesca addirittura, e anche se meno noto, uno studio molto approfondito è stato fatto dal professor Raffaele Sardella, sardo di Isili, il quale in un libro poco conosciuto ma molto documentato nota come il sumerico, come pure l'accadico, sono come delle lingue di substrato di vari dialetti sardi. Questo naturalmente dà molto da pensare, anche perché c'è da dire che io mi sono accorto, ma non solo io, molto prima di me, tanti altri studiosi, che ci sono delle attinenze col mondo mesopotamico anche nel mondo dell'antica Roma, della preistoria dell'antica Roma. In particolare, io ho fatto uno studio un paio d'anni fa, in cui insieme con un mio amico e collega filologo, nel quale è emerso il fatto che i sette colli di Roma sono in qualche modo collegabili alle sette Pleiadi. È uno studio che è stato scritto e pubblicato in una rivista scientifica, Appunti Romani di Filologia, in cui vi è stata una prima parte, appunto pubblicata da un numero di questa rivista, in cui si nota proprio la correlazione tra i sette colli e le sette Pleiadi. Da questo poi emergono anche altre cose, il fatto che il colle centrale di Roma, in cui Romolo scavò la famosa la cinta della città quadrata, il Palatino, corrisponde alla centrale delle sette Pleiadi, la stella chiamata Maia, che è molto importante in questo mondo antico. È una dea Maia, la quale è anche la madre di Hermes nella mitologia greca, di Mercurio nella mitologia romana, e a questo punto io, per una serie di ragioni, la considero la dea protettrice di Roma, il cui nome non si poteva pronunciare. Infatti, nel mondo sumerico, molte città erano dedicate a una dea o a un dio chiamato Poliade, il dio della città, che fungeva loro da protettore. Questo vale anche per l'antica Grecia, in cui c'è Atene, che è praticamente dedicata alla dea Atena. Le alture che si trovano ad est dell'ansa dell'isola Tiberina, l'altezza dell'isola Tiberina, l'ansa del Tevere, dove c'è il centro storico di Roma, sono ben più di sette. Io ritengo che siano state scelte alcuni picchi di queste alture per rappresentare sulla Terra qualcosa che ricorda il mondo celeste. C'è un'ulteriore conferma dal fatto che Roma ha una data di fondazione, sì, mitica, antichissima, però c'è il famoso 21 aprile.
Sì.
Possiamo trovare un collegamento tra il 21 aprile e la costellazione delle Pleiadi? Sì, e questo passa proprio attraverso il mondo mesopotamico. Perché? In Mesopotamia le Pleiadi, che fanno parte della costellazione del Toro, erano considerate il regolatore del tempo, il misuratore del tempo, cioè il punto in cui praticamente attorno a cui girava tutto l'anno, praticamente, come d'altra parte in molte altre tradizioni, la stessa cosa, perfino nelle isole Hawaii e nella Polinesia abbiamo una cosa del genere. E veniva considerato che un certo mese dell'anno lunare, il mese di Ayaru, cioè il mese del toro, il primo giorno di quel mese era dedicato alle Pleiadi. Ora, in effetti, se noi andiamo a fare il confronto con il calendario che abbiamo noi, vediamo che il corrispondente è il famoso calendario zodiacale, quello degli oroscopi, in cui il mese del toro, che è il mese delle Pleiadi, comincia il 21 aprile, il primo giorno di quel mese. Perciò abbiamo trovato un altro link, cioè sì, al link spaziale, per così dire, per cui si vede che Roma sta su sette colli corrispondenti proprio sotto l'aspetto del layout, della disposizione alle Pleiadi, corrisponde anche un aspetto temporale, perché Roma è stata fondata il giorno in cui, per antonomasia, le Pleiadi salgono in cielo, subito dopo la fine del mese precedente, all'inizio del mese che i mesopotamici chiamavano del toro, che corrisponde ancora al calendario zodiacale, le Pleiadi salgono in cielo. Questo, tra l'altro, permette anche di spiegare, tra parentesi, il significato della cosiddetta Saturnia Tellus, che lo troverete nel mio libro, Nei misteri della civiltà megalitica, perché con questa chiave si riesce facilmente a interpretare questo rilievo che si trova all'Ara Pacis qui a Roma, di cui finora non si era mai riusciti a capire il significato. Invece Con
Invece
questa
così sì.
chiave si riesce a capire, e naturalmente con tutta una serie di altre notizie che vengono dalla mitologia greca soprattutto, si riesce a capire. Ma ci sono anche altri rapporti tra la mitologia romana
Ma
e quella.
infatti, no, infatti ci volevo arrivare per gradi, su questi rapporti. Una domanda gliela voglio fare intanto riguardo ai sette colli di Roma e alla disposizione delle sette Pleiadi. Intanto mi sembra che Roma non sia l'unica città fondata su sette colli. Prima domanda. La
Sì.
seconda domanda è: non le sembra una coincidenza così tanto particolare che ci sia questa sorta di, diciamo così, corrispondenza tra cielo e terra?
Allora, rispondo subito alla seconda domanda. Questo era l'idea, il concetto che avevano gli antichi. Tradizionalmente si dice che Ermete Trismegisto, un mitico personaggio del mondo egizio, avrebbe detto: ciò che è in basso corrisponde a ciò che è in alto, nella famosa tavola di Smeraldo. Avrebbe detto questa, cioè ciò che è sulla terra corrisponde a ciò che è in cielo. Per esempio, ritroviamo un concetto simile nell'Apocalisse quando si parla della Gerusalemme celeste che scende in terra. Perciò ci possiamo aspettare che in diverse città sante del mondo ci sia una cosa del genere. Roma praticamente è stata consacrata all'inizio da Romolo come città santa consacrata alla dea Maia, cioè alle Pleiadi. Però a questo punto ci sorprende forse non troppo che Gerusalemme sta su sette colli. Armagh, che era la città santa dei Celti irlandesi, risalente al terzo millennio avanti Cristo, stava su sette colli e stava in particolare, cioè, legato alla sua fondazione, Armagh si chiama, allegata ad una
Sì.
dea guerriera della mitologia celtica che si chiama Maka, il cui rapporto con Maia è evidente.
Sì.
Armagh significa l'altura di Maka. Se noi traducessimo in latino l'altura di Maia, in latino suonerebbe come Arx Maie, è molto simile ad Armagh, ma non solo. Se noi passiamo ad altre religioni più lontane, almeno in apparenza, ci accorgiamo che nel mondo musulmano la Mecca, nella lingua musulmana, nella lingua araba, si chiama Maka, che è esattamente lo stesso nome che abbiamo trovato ad Armagh, non solo, ma la Mecca sta su sette colli e addirittura uno di questi sette colli si chiama Abu Maya, Maya, proprio come quello che sta al centro, che nella mia ricostruzione è il Colle del Palatino. Per cui già ne abbiamo trovate diverse di relazioni del genere. A questo punto vediamo che Teheran, capitale antichissima dell'Iran, della Persia, anche quella a 5 o 6.000 anni di storia, anch'essa sta su sette colli. Macao, città della Cina, sta su sette colli e cioè, ed è dedicata ad una dea chiamata Mazu, che ha dei tratti caratteristici, era una dea protettrice dei naviganti, simili a questi che troviamo da questa parte del mondo. E così troviamo città su sette colli in varie parti del mondo, per cui ad esempio la stessa Bisanzio si trova su sette colli e veniva chiamata Crisopolis, la città d'oro, e la cosa strana è che c'è una città francese che era molto importante al tempo degli antichi Celti, che si chiama Besançon, che si trova pure su sette colli e veniva chiamata Crisopolis fino al Medioevo, anche con lo stesso nome di Bisanzio e riprende lo stesso nome. Per cui abbiamo tutta una serie di rapporti che d'altra parte, tra il mondo celtico e anche addirittura arrivano fino all'estremo oriente, ma d'altra parte riusciamo anche a notare come ci sono strani rapporti che io analizzo in profondità tra mondo celtico e mondo sumerico. Perché, ad esempio, uno dei luoghi più più antichi della tradizione inglese, Glastonbury, dove vengono ambientati, per esempio, i miti di Artù, corrisponde alla mitica Avalon.
Sì.
Praticamente c'è una collina del Thor, che è una collina che ha sette terrazze artificiali, che non si riesce a capire che senso abbiano. Bene, la collina e un certo santuario di una torre di San Michele che sta in cima corrispondono esattamente alla Zigurrà di Borsippa, che sta in Babilonia, che ha pure una torre in cima ed è pure su sette livelli, perché sette erano i cieli del mondo mesopotamico. Ma non solo, abbiamo altri esempi. Per esempio, in Irlanda ci sono due monti gemelli uguali, chiamati i Seni di Anu, e Anu era una divinità sia irlandese e sia anche una divinità celeste del mondo mesopotamico, per quanto possa sembrare strano, ma forse la coincidenza più strana di tutte è un'altra. In Irlanda ci sono, e c'è un gruppo di sette montagne chiamate Seven Sisters, le sette sorelle, che è il nome con cui sempre in tutto il mondo si sono chiamate le Pleiadi, che sono sempre considerate sette, pure in Australia. Ebbene, il più importante delle se le Seven Sister è un monte chiamato Errigal, che si trova all'estremità meridionale, e in un inno mesopotamico del VII secolo avanti Cristo c'è una invocazione al dio Erragal, praticamente omonimo di Errigal, il monte delle Seven Sister, addio Erragal e alle sette Pleiadi. Cioè Erragal con le sette Pleiadi in Mesopotamia è identico al monte Errigal, che recentemente è stato anche considerato la montagna più iconica dell'Irlanda. È un bel monte a forma di piramide, di una roccia rossastra che si colora durante il tramonto, ma comunque è straordinaria questa corrispondenza.
Sì,
E
lo è.
ce ne potrei dire anche altre, ma
lo
comunque
è,
ve
no?
lo
È una
faccio così per ora.
corrispondenza veramente straordinaria, al che mi fa pensare che chiaramente non potendo i colli scegliere la loro disposizione in base alle Pleiadi, deduco che i popoli si siano spostati sui colli e abbiano fondato le loro città più importanti sui colli che corrispondevano alla loro lettura delle stelle, ma evidentemente erano popoli che avevano delle grosse conoscenze in tal senso.
Brava, è proprio così. E per avere grosse conoscenze astronomiche significa che erano popoli che si muovevano, si spostavano per mare. E in effetti, in quell'articolo, diciamo, proprio scientifico uscito un anno fa relativo al megalitismo, si dice apertamente che il megalitismo si è diffuso in Europa attraverso una tecnica marittima importante, cioè era tutta gente che sapeva ben navigare, ed è questa la chiave del discorso. Per cui possiamo dedurre che i Sumeri venivano da lontano, che sapevano navigare attraverso l'oceano, e questo coincide col fatto che avevano questa astronomia molto sviluppata che gli serviva per navigare, esattamente come i polineziani. D'altra parte, ci sono altre corrispondenze molto curiose di altro tipo. I Sumeri avevano un tipo di barche fatte di canne, di giunchi, quando Thor Heyerdahl, dopo l'impresa che fece alla fine degli anni 40 con la zattera, che viaggiò dal Perù fino alla Polinesia, decise nel 70 di viaggiare attraverso l'Atlantico per dimostrare che gli europei, diciamo, e le popolazioni europee ed africane potevano arrivare nel continente dall'altra parte del mare, Thor Heyerdahl si ispirò proprio alle barche sumere che erano fatte di giunchi, però non sapendo più le maestranze, diciamo, attuali, costruire una barca di giunchi, si è rivolto al Sud America, dove in Perù, sul lago Titicaca, dove c'è un'altra civiltà megalitica importantissima, ancora gli Aymara sanno costruire barche di giunchi, per cui c'è una triangolazione tra gli Aymara del Perù, i Sumeri di 5 o 6 mila, forse anche più anni fa, della Mesopotamia, a cui possiamo aggiungere i Fassonis di Santa Giusta. Santa Giusta è uno stagno della Sardegna occidentale, ricchissimo di resti antichissimi, dove si costruiscono tuttora delle barche di giunchi molto simili a quelle del lago Titicaca, al punto che un po' di anni fa c'è stato un gemellaggio tra il comune di Santa Giusta e un comune peruviano in cui gli abitanti costruivano queste barche, sempre di Aymara o cose del genere, gli abitanti del Perù, perché praticamente fanno lo stesso tipo di barche. Manca il terzo rilievo, cioè quello dei Sumeri, ma in realtà i Sumeri li costruivano 4, 5 mila o 6 mila anni fa. E inoltre, e questa è un'altra cosa straordinaria, recentemente è uscito fuori, anzi non neanche tanto recentemente, il cosiddetto vaso fuente. Vicino al lago Titicaca, un contadino ha trovato un antichissimo vaso, una ciotola di circa 30 centimetri di diametro, forse anche un po' di più, in cui ci sono dei segni che secondo gli studiosi potrebbero essere proto-sumerici, cioè antichissimi. Adesso si trova al Museo di La Paz in Bolivia. Sempre in quella stessa zona del Titicaca è stato trovato, sempre un certo numero di anni fa, la cosiddetta statua di Pocotia, una specie di monolite a forma vagamente umana diciamo, in cui ci sono anche lì dei segni che per alcuni studiosi sono proto-sumerici. A questo punto la cosa più curiosa è quest'altra. In base a uno studio che ho fatto con il mio amico filologo, ci sono, diciamo, si può considerare equivalente il nome Sumeri con il nome Aymara, che sono questa tribù di questa lingua parlata in Sud America tra il Perù, il lago Titicaca, il Cile e la Bolivia. Però lì, tra gli Aymara, la lingua Aymara, che appunto secondo alcuni studiosi è considerata simile al sumero, un po' come ha detto il professor Sardella a proposito di certi dialetti sardi, lì la lingua Aymara non è isolata, è parlata da tantissimi abitanti per buona parte del continente americano. E questo apre delle prospettive enormi. È come se un antico popolo o sudamericano, oppure che proveniva da qualche località intermedia tra l'America e l'Europa, avesse colonizzato sia da una parte il mondo, le coste americane, e sia avesse dato inizio alla civiltà europea, perché contemporaneamente, come ho detto, è iniziata la civiltà dei megaliti nel quinto millennio avanti Cristo sulle coste della Francia, estendendosi poi altrove, e si può dire nello stesso periodo i Sumeri sono arrivati per mare, come si capisce dalle loro leggende. La loro leggenda di fondazione parla di Ioannes, che è un mitico uomo pesce che arriva dal mare e gli insegna la civiltà, per cui abbiamo una rete di correlazioni che ci fa supporre una preistoria molto più connessa di quanto lo potevamo immaginare finora. Se certo. Questo aggiungiamo il fatto che il mito delle sette Pleiadi si trova diffuso in tutto il mondo, a proposito di Maya e Maka, vi ricordate, poco fa l'ho detto, Maya nel mondo romano, Maka in Irlanda e tra i Celti, Maka nella Mecca, e così via, ma Maka è anche il nome della dea della terra presso i Sioux Lakota, nelle grandi pianure americane. Maka è identico, e praticamente Maya, come dice Macrobio, scrittore del V secolo d.C., Maya è la terra, è la Saturnia Tellus che si trova all'Arapacis. Maka, ma di miti simili a quello delle sette Pleiadi e delle loro avventure con il cacciatore Orione, eccetera, ne troviamo tra gli aborigeni australiani vicino al monte Ayers, l'Ayers Rock, al centro dell'Australia, ci sono mitologie simili, per non parlare anche di miti simili, che comunque si ritrovano nell'intera Polinesia. Per cui possiamo immaginare un mondo che nel quinto millennio avanti Cristo, nel quarto millennio avanti Cristo, era tutto unito da un'unica grande civiltà marittima, che un po' come è successo molto tempo dopo, nel 500 con la Spagna. Carlo V diceva: sul mio regno non tramonta mai il sole.
Sì,
ma,
sì.
Ma diciamo che la civiltà spagnola, sì, avevano dei grandi galeoni, delle grandi navi, ma certamente le tre caravelle con cui Colombo andò in America forse valevano meno di una trireme romana oppure di una nave fenicia.
È
e
possibile.
Anche sui fenici si potrebbe dire tantissimo, e io ho trovato una serie di leggende sul mondo fenicio che sono estremamente interessanti, che ci fanno ritenere non solo probabile ma quasi sicuro che i fenici abbiano anch'essi raggiunto l'America, e ci sono testimonianze ancora più interessanti sull'ipotesi che il mondo, come dire, il mondo globalizzato di questa antichità, di questo antichissimo, di questa antichissima preistoria, fosse in effetti, diciamo, tutto connesso, anche perché, questa è una cosa importantissima, tra il sesto e il terzo millennio avanti Cristo ci fu un ottimo climatico, cioè un periodo molto caldo, che faceva sì che almeno durante l'estate il mare artico non era ghiacciato, era navigabile. Ma se il mare artico è navigabile, se voi prendete un qualsiasi mappamondo, vedete che la distanza tra la bocca del Pacifico, che sarebbe lo stretto di Bering,
sì,
all'estremità nord del Pacifico, la distanza dallo stretto di Bering, la Scozia e la Scandinavia settentrionale è addirittura inferiore alla distanza che c'è tra la Spagna e i Caraibi. Ma mentre per andare dalla Spagna ai Caraibi il povero Colombo ha dovuto fare quasi due mesi in mare aperto, invece se uno ha a disposizione la possibilità di passare da questa rotta polare, che praticamente dalla Scozia o dall'estremo nord va verso le Svalbard e poi sale su e si dirige verso la Groenlandia settentrionale e poi costeggia tutta la costa nord del Canada, praticamente uno arriva a Bering praticamente sempre costeggiando, con pochissimi tratti di mare aperto e mai l'oceano da dover,
certo,
oltrepassare.
Ma
per cui questo spiega la diffusione mondiale di miti, leggende, soprattutto, come ha fatto vedere anche il De Santiana e la Von Degen nel loro bellissimo libro Il mulino di Amleto, miti e leggende che si rincorrono e si ritrovano dappertutto, ripeto, dagli aborigeni australiani ai polinesiani, al mondo sumerico, al mondo celtico, al mondo romano, al mondo greco. Tutti più o meno cantano la stessa canzone.
Sì, e devo dire, è una canzone molto particolare, perché il fatto che tutto il mondo fosse già colonizzato, mi fa pensare, ingegnere, come mai c'è stato questa specie di oscurantismo, chiamiamolo così, cioè perché non si è voluto da lì in poi proseguire, perché si è dato un colpo di spugna su questa che era invece già una conoscenza consolidata? Cioè, se è vero che l'America era già stata scoperta molti secoli prima di Colombo, perché non tenerne conto?
Allora, io posso provare a rispondere in questa maniera.
Certo.
Alla fine dell'ottimo climatico c'è stato un tracollo del clima e ci sono stati molti secoli in cui, con l'Artico ghiacciato e la difficoltà di navigare nei mari nordici, soggetti a tempeste, agli iceberg, eccetera, praticamente, come fece anche lo stesso Colombo non è che raggiunge con una rotta polare l'America, ci arriva passando praticamente in una rotta tropicale, sfruttando l'aliseo, che sarebbe il vento che soffia sempre da est e che porta le navi direttamente verso la costa americana. Poi per ritornare si fa tutto un giro più lungo, ritornando un po' a nord e poi la cosiddetta gran volta e poi ritornando giù. Però per molti secoli l'America è rimasta isolata, e in questo isolamento praticamente Il risultato è stato che si è come dimenticata o quasi, tranne che in molte leggende e racconti, per esempio Plutarco, se uno va a leggere in De Face quae Norbe Lune Apparet, si vede come lui descrive il golfo del San Lorenzo, cioè la costa canadese, evidentemente come memoria di tempi molto antichi, in cui, di cui era rimasto qualche ricordo. Però la descrizione è molto precisa, infatti lo riprendo nel mio libro. A questo si può aggiungere una cosa ancora più straordinaria, la accenno vagamente. C'è Platone che dice che il punto di partenza per il continente al di là del mare, che Platone conosce, anzi, dice che nel IV secolo avanti Cristo, ai suoi conterranei, che naturalmente lo ignoravano, dice: al di là del mare c'è un continente che circonda tutto il mare in tutto quanto, cioè proprio la costa americana da nord a sud, e quello veramente, assolutamente, certissimamente si può chiamare un continente. Ho usato questi tre avverbi per tradurre tre avverbi che Platone usa consecutivi, di cui l'ultimo al superlativo, che Platone non usa mai, per come vuol dire, Platone si gioca la sua credibilità, sì, con questi tre avverbi, di cui l'ultimo al superlativo, in cui lui giura, evidentemente sulle fonti di cui lui si fidava, che c'è il continente oltremare. E questo porto da cui si parte per andare a fare questo viaggio, lui lo descrive, dice: è un porto dallo stretto imbocco e ci sono le colonne d'Ercole. Successivamente le colonne d'Ercole sono state intese come Gibilterra. Ma se uno va a vedere il porto dallo stretto imbocco, lo trova proprio nella zona indicata recentemente. Qui non lo sto a dire con nome e cognome, ma proprio nella zona indicata recentemente dalla professoressa Paulson relativamente alla questa attività megalitica di navigazione di questo centro nella Francia nord-occidentale, c'è un porto dallo stretto imbocco e lì si possono individuare le colonne d'Ercole, che non è altro che un grande colonnato di menhir che si trova, diciamo, un po' prima dello sbocco del porto. Erano dei menhir enormi, perché adesso non ci sono più, ci sono solamente le fosse dei loro basamenti, tranne uno che è rimasto. E praticamente è facile a questo punto, dato anche il nome di questi menhir, che è il nome gaelico di questi menhir, individuare la radice del nome di Eracles, che era il nome di Ercole in greco. Sì. Per cui praticamente si chiude il circuito, si può immaginare che in tempi remoti, quando il mare, le condizioni del mare e del clima lo permettevano, c'erano viaggi per andare dall'altra parte dell'oceano, arrivando proprio dalle parti della costa americana del Nord America. E addirittura c'è una cosa interessantissima, perché in quel territorio ricco appunto di testimonianze megalitiche, oltre ogni dire, ma qui non sto a precisare, poi chi vorrà si potrà acquistare il libro e vedrà che ci sono tante corrispondenze. Praticamente in quel territorio era la terra degli antichi Veneti, perché i Veneti nel mondo antico erano i Veneti, diciamo, dell'Adriatico, che sono ancora, sì, adesso i Veneti di Venezia, Padova e così via, e i Veneti dell'Oceano, che erano una tribù che si trovava praticamente sulle coste della Francia nord-occidentale, che diedero tanto fastidio a Cesare, e non solo a lui, perché avevano navi enormi, navi che Cesare, più tardi anche dopo al tempo dell'imperatore Claudio, sono considerate grandi come palazzi, addirittura con catene di ferro per tenere le ancore, e già alcuni studiosi ritengono che servissero per fare viaggi oceanici, perché non potevano servire per del piccolo cabotaggio, erano navi assolutamente più progredite di quelle stesse navi dei romani. Bene, io mi sono accorto di una cosa curiosissima: c'è una tribù di amerindi ben nota sia nei libri che nei film che hanno parlato delle guerre tra francesi e inglesi, l'ultimo dei moicani, ricorderete, nel 700, una tribù degli Uroni che si trova nel Canada orientale. Questi Uroni, se uno va a vedere delle vecchie foto, hanno delle facce che sono facce che potrebbero essere, se uno prende un qualsiasi paese dell'Italia, prende gli abitanti, li mette nella piazza principale, gli mette degli abiti un po' all'antica, vede che le facce sono gli stesse. Ma qual era il nome degli Uroni? E poi mi pare che erano alleati degli inglesi contro i francesi, ma non vorrei sbagliare che fosse il contrario, nel Settecento, nella loro stessa lingua, non nella lingua in cui li chiamavano i francesi. Era Vendat, a tuttora si chiamano Vendat, che vuol dire veneti. A questo punto, io penso che sarebbe necessario fare qualche analisi del DNA di questa popolazione, di quello che ne rimane degli antichi Uroni, confrontarli con gli abitanti della Bretagna, dove c'era dalle parti di Vannes, che era la città dei Veneti, che prende ancora il nome, lo ricorda, era la Vandea, vedere se c'è una corrispondenza tra il DNA di questi Vendat, degli abitanti della Vandea, ed eventualmente anche dei nostri
Beh,
veneti che
sì, eh.
secondo Strabone erano anche loro collegati.
Eh certo, senta, da ultimo io volevo entrare con lei in un altro argomento che poi naturalmente chiude un po' il cerchio, vale a dire gli antichi romani, visto che siamo partiti da Roma, dai sette colli di Roma. Roma antica era veramente una potenza militare, al punto che insomma, i romani hanno conquistato e colonizzato grandi parti dell'Europa, si sono spinti veramente, no? Quelli che erano considerati i confini del mondo. Ma per quello che riguarda la città di Roma, si parte da Enea. Enea, secondo quello che noi abbiamo imparato a scuola e contrariamente a quello che lei invece sottolinea in Omero nel Baltico, insomma, doveva venire dalla Grecia. Quindi dalla Grecia all'Italia il passo è breve. Quindi siamo stati colonizzati dai greci e poi siamo diventati romani. Se invece Omero nel Baltico ci dà una visione nettamente diversa di quella che era la città di Troia e che quindi non si trovava per niente laddove pensavamo si trovasse, i romani discendono, derivano da popolazioni del nord Europa.
Sì, infatti, va bene, Silla, che apparteneva alla nobiltà romana, aveva l'occhio ceruleo, cioè aveva gli occhi azzurri. E poi c'è da dire una cosa, è tipico della storia romana, praticamente la guerra continua tra patrizi e plebei, perché c'era un apartheid, si chiama adesso, fortissimo, fino al 450 a.C. i patrizi e i plebei non potevano sposarsi tra loro, era vietato, e i plebei gli era inibita qualsiasi carica pubblica. Questo chiaramente è un classico esempio di un popolo che sottomette un altro, una minoranza e ne sottomette un'altra. Io abbiamo avuto tanti esempi in tempi non solo antichi, ma anche moderni. Ecco, a questo punto c'è da solo da chiedersi: ma questa minoranza dove è venuta?
Perché lei sostiene che questa minoranza fosse comunque già presente. Chi potevano essere? Per esempio gli Etruschi? Potevano essere delle popolazioni italiche che sono state a loro
Dunque,
volta colonizzate da questi popoli che poi sono stati chiamati romani?
no, i romani non erano certamente etruschi, forse anche gli etruschi venivano da fuori e ci lo potrebbe attestare il fatto che gli etruschi venissero da fuori, un fatto curioso. Pochissimo tempo dopo che gli etruschi praticamente erano stati assorbiti dai romani, nel giro di poco tempo la lingua etrusca è finita, è morta. Ma allora come mai? Evidentemente il popolo era sottomesso agli etruschi, ma ritengo che parlasse qualcosa d'altro, perché altrimenti la lingua etrusca sarebbe continuato magari sotterraneamente per molti secoli. Ma su questa cosa mi soffermo pure nel mio libro, facendo naturalmente delle ipotesi, però io, e quanto poi al fatto di Enea, questa è una leggenda che forse girava in epoca romana, di una provenienza da fuori, probabilmente. i romani che venivano dalla Frigia, senza poter dire questa Frigia dove fosse. Però è vero pure che, uno, i famosi Veneti, che erano alleati dei troiani nell'Iliade, secondo Plinio e Tacito, vivevano nell'estremo nord ed erano vicini ai Finni, che è esattamente dove io colloco Troia, nella Finlandia meridionale. Per cui che Troia si trovasse lì, e infatti si chiamava al tempo in epoca successiva a quella romana, viene chiamata nelle antiche carte Aeningia, la Finlandia meridionale, cioè terra di Enea, fa pensare che si trovassero lì. Tant'è vero che Enea nell'Iliade non viene detto che se ne andrà e andrà in un altro posto a fare un'altra città, invece viene detto a chiare lettere che sarà il futuro re di Troia, cioè sarebbe rimasto lì come tutte le guerre perse da qualcuno con la sua città che viene incendiata. Dai tempi di Cartagine per arrivare a Hiroshima, le città si bruciano e poi dopo la gente torna e si ricostruisce. Tant'è vero che il cosiddetto Eron, cioè un mitico santuario dove Enea sarebbe stato sepolto dalle parti di Lanuvio, diciamo nel Basso Lazio, praticamente questo mitico luogo dove ci sono 13 altari risalgono al VI secolo avanti Cristo, cioè sono successivi alla fondazione di Roma, il che esclude o che quello sia quello di Enea oppure che Roma sia stata fondata comunque da Enea.
Eh sì.
Perciò chiaramente i romani poi ci sono costruiti una loro mitologia, però leggendoci bene all'interno, come io ho provato a fare sempre in questo libro nuovo, qualcosa emerge di quella che può essere un qualche barlume sulle loro origini. Posso concludere dicendo che la stessa Alba Longa, che è importante nei primordi di Roma, perché da lì venivano Romolo e Remo, c'è stato uno studio recente di un archeologo che ha detto che Alba Longa in realtà non è mai esistita dove doveva trovarsi, cioè vicino al lago di Albano. E a questo punto si possono fare molte ipotesi sulla località, probabilmente molto lontana da Roma, da cui venivano questi che poi hanno ri ripo ri riproposto la loro antica mitologia andando a ritrovare luoghi più o meno fantasiosi nelle vicinanze di Roma. Per esempio, per ritornare alla connessione mesopotamica, ci fu un mitico re chiamato Sargon, il quale venne pure lui lasciato su una specie di culla galleggiante sul fiume, venne trovato da un acquaiolo chiamato Acchi, che ricorda il nome di Acca Larenzia, che si prese cura di Romolo e Remo dopo che anche loro erano stati lasciati, diciamo, in balia del fiume su una cesta molto simile. C'è tutta una serie di correlazioni, tra cui il fatto che il figlio maggiore di Sargon venne ucciso e sostituito probabilmente dal suo fratello minore, e questo corrisponde al fatto che Remo fu ucciso da Romolo. Rimane molto impressionante il fatto che questo figlio, probabilmente ucciso dal fratello, che era il re successore di Sargon, e che poi dopo è stato, come dire, estromesso con la morte, si chiamava Rimus, cioè identico a Remo. Questo ci dice quanto noi dobbiamo a questa civiltà primordiale, che tra l'altro ha lasciato anche usi e costumi. Per esempio, il fatto delle Pleiadi del maggio si ritrova in tutta Europa nelle feste del 1º maggio, che sono la festa di Beltane, che sta tra la Francia, l'Irlanda, in mezza Europa si celebra Beltane. In Germania c'è la notte di Walpurga, che è la notte tra il 30 aprile e il 1º maggio, su cui mi soffermo pure, con delle testimonianze interessantissime, perché hanno a che fare col Monte Brocken, dove sì, c'era questa famosa notte di Walpurga, la notte del 1º maggio, in cui ci sono due: un altare del diavolo e un altare delle streghe, che corrispondono, un altare quadrato e uno circolare, che corrispondono ai due fuochi vedici della religione vedica in India. Per cui abbiamo, e per di più, per non parlare poi del maggio nostro, io sono amico degli amici del maggio, i maggiaioli di Civitella Marittima, che hanno una città basata, le loro mura medievali sono fondate su mura megalitiche antichissime, e d'altronde tutta l'Italia, in particolare il Lazio meridionale, ma lo ritroviamo dappertutto, in Umbria e in tanti altri posti, fino alla Puglia, ci sono tante testimonianze megalitiche che attestano una civiltà antichissima, di cui poi quella romana è l'ultima arrivata, in certo senso, che poi ha unificato tutta l'Italia, a mio avviso sempre venendo da fuori, ma questo naturalmente c'era tutto da valutare e verificare. Io faccio delle ipotesi e lascio a chi ci sarà dopo di me anche a fare ulteriori verifiche oltre a quelle che ho fatto io, perché anch'io, per fare un'ipotesi, qualche, diciamo, dato di fatto ce l'ho, evidentemente. Non dico cose così tanto per dirle. Comunque, chi leggerà il libro potrà valutare e giudicare.
Sì, no, ma assolutamente. Rimandiamo sempre chi ci sta seguendo ai misteri della civiltà megalitica, perché lei, ingegner Vinci, veramente ci ha fatto così, ci ha portato anche a conoscenza di tante cose che riguardano la preistoria della nostra storia, perché veramente è talmente tanto lontana che si perde nel tempo. Quindi, al di là di tutto, insomma, come lei stesso sottolinea, più che delle ipotesi, certo non basate sul nulla, ma insomma, però ecco, più che ipotesi a volte non si possono fare, restano comunque quelli che noi chiamiamo miti e leggende, quindi hanno sicuramente una valenza storica, allora, presi così, cioè quello che è il mito e la leggenda dei re di Roma e di Romolo e Remo e la lupa e l'allattamento e quant'altro. Cioè, in realtà, esatto, è più che una leggenda, è storia.
È una storia riletta in un certo modo. Però tengo ancora a sottolineare una cosa: miti e leggende si ritrovano simili in tutto il mondo, soprattutto legati alle stelle. Questo conferma il fatto che era una civiltà basata sulla navigazione, oltre che sulla fusione dei metalli, che richiederebbe ulteriori ricerche.
Sì.
Ma questa civiltà in tutto il mondo ha lasciato megaliti molto simili tra loro dappertutto, al punto che nell'isola di Tonga, nelle isole della Polinesia, abbiamo un trilite che lascia stupefatti. Praticamente sono tre pietre messe l'una, due verticali e l'altra a mo' di traversa, che pesano decine di tonnellate, e in un'altra isola c'è il complesso di Nag Mahdol, che sono chilometri e chilometri quadrati di grandi costruzioni in basalto, per non parlare delle marae, le grandi piattaforme sacre dove i polinesiani avevano le loro riunioni, sia sacre che politiche, e che somiglia moltissimo a ciò che noi leggiamo nell'Odissea a proposito del luogo di riunione degli antichi feaci, che erano grandi navigatori nell'Odissea. Di tutto questo parlo nel mio libro.
Bene, grazie. Allora, rimandiamo, come dicevo, ai misteri della civiltà megalitica dell'ingegnere Felice Vinci, che ringrazio ancora per essere stato con me in questo appuntamento.
Grazie
tante. Alla prossima. Grazie.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.